Rap, parole in effetto, quaderno di metafore che esprimono un concetto assoluto e perfetto. Un colpo diretto assestato al sistema dal profondo del ghetto spirituale, in cui voglio relegarci ad affogare in quel mare di cattiere impastate solo di quella morale. Sì, falso opportunista che usa la censura come arma di difesa e spara a vista su quanti, credimi non tanti, rifiutano ogni forma di controllo messo in atto dai potenti, dai signori che controllano l'opinione, da quelli che correggono le bozze del copione, chiamato informazione in scena tutti i giorni sugli schermi di un'intera nazione. Questo è il veleno che ci vogliono inoculare, non esiste antidoto e la morte mentale, opponi resistenza, non farti plagiare, se non ti vuoi ridurre in uno stato terminale, nella stasi comatosi ti è incapace di pensare, preferisce lamentarsi se qualcosa gli va male. Agire, pensare, parlare, esplorare ogni capanna del villaggio globale, spalancare le finestre alla comunicazione personale, aprire il canale universale, dare fondo all'arsenale di parole soffocato dalle ragnatele di un'intera generazione di silenzio. Questo è ciò che penso, la vita è la mia scuola, do potere alla parola. Potere alla parola, sì? Dai potere alla parola, tu! Potere alla parola, sì? E vai con potere alla parola nella casa.
Radio Wombat, la stampa rassegnata. Ciao a tutti e a tutte, un saluto caloroso in questa pizzico d'inverno che ci sta colpendo insieme alla pandemia. Battute a parte, noi siamo la trasmissione della stampa rassegnata. Andiamo un po' a guardare i giornali della settimana che è appena trascorsa, che è andando un po' a guardare i giornali della settimana che orora è trascorsa e che in qualche modo preparano quella che arriva, perlomeno questo lo dico rispetto a una delle vicende che stiamo tenendo, diciamo, sotto osservazione, anche perché prende e oggettivamente anche da un punto di vista dello spazio nelle cronache locali diverso spazio, per l'appunto, che è la vicenda della scuola, soprattutto delle scuole superiori, delle battaglie che nell'area metropolitana fiorentina, ma non solo a Firenze ma anche appunto nell'area metropolitana, arrivando fino a Prato stesso e poi proseguendo in altre località della Toscana, Pontedera, Pisa, Arezzo, Siena, poco ma anche Grosseto, e abbiamo visto insomma le mobilitazioni degli studenti medi e degli insegnanti, degli operatori della scuola superiore e non solo, a favore appunto della riapertura. Ne parleremo tra un po', e prima di passare appunto a questo macro argomento, una notiziola che ogni tanto riesce, che è la questione delle indagini, delle inchieste legate alla Fondazione Open, riferita all'imprenditore Marco Carrai. Imprenditore Marco Carrai, che appunto è importante, nome importante su questo territorio, proprio perché per le sue vicende legate a doppio filo con il nome di Matteo Renzi, con il partito ad oggi di Italia Viva, e uomo che non casualmente è stato messo a capo di Toscana Aeroporti. Appunto, nome noto, e la notiziola si riferisce al fatto che le inchieste vanno avanti. Lo prendiamo da Repubblica, l'articolo dice: sequestri a Carrai per Open, respinto di nuovo il ricorso. Quindi è la seconda volta che Carrai fa ricorso per i dissequestri, ma insomma invece il tribunale decide per il no. L'articolo recita che l'attività svolta in concreto dalla Fondazione Open, lo scopo effettivamente perseguito, la raccolta fondi, il rapporto con il raggruppamento renziano del PD, il finanziamento delle iniziative politiche di Matteo Renzi e di altri parlamentari, inducono fondatamente a ritenere che essa abbia agito come articolazione di partito e non abbia mai avuto una diversa operatività. Chi, insomma, la vicenda della Fondazione Open comincia a essere già abbastanza lunga, si parla appunto di quella fondazione che Renzi e il suo raggruppamento all'interno del PD, ormai il raggruppamento non esiste più, o meglio è diventato un altro partito che è Italia Viva, esistono ancora dei renziani dentro il PD, però insomma propriamente la fase cui la Fondazione Open rispondeva è chiusa, diciamo così. In questo senso, appunto, la Fondazione Open e tutta la vicenda ruota intorno a questo. Questa fondazione era o non era fonte di finanziamento al partito? Era o non era articolazione del partito? Ovviamente loro, cioè chi è coinvolto, sta in qualche modo tentando di articolare una difesa che è un no, mentre dall'altra parte l'accusa dice sì, avete inventato un sistemino che aggirasse le problematiche che erano emerse lungo tutta la Prima Repubblica e che poi avevano portato alle indagini del pool di Mani Pulite, facendo scoppiare quell'enorme bubbone che insomma andava a dimostrare come la politica fosse a servizio dei partiti e che poi i partiti fossero a servizio di certi settori dell'imprenditoria, creando appunto questo intreccio malsano che ha poi corroso dall'interno la Prima Repubblica e generato la seconda che insomma è agli occhi di tutti come di fatto l'intreccio tra finanza, grande imprenditoria, politica e forze politiche sia ancora in essere e operi in maniera evidente e lampante, e però chiaramente come sempre si va a lavorare insomma sui dettagli. Questo lavoro sui dettagli aveva portato Renzi e company a ideare questa fondazione che in qualche modo fungesse o non fungesse da articolazione del partito, noi lo lasciamo agli inquirenti, senza permetterci di dare né risposte né incorrere in previsioni azzardate, però insomma il tribunale dice che induce fondatamente a ritenere che essa abbia agito come articolazione di partito e non abbia mai avuto una diversa operatività. Quindi questo lo dice il Tribunale del Riesame. L'articolo prosegue dicendo che così il Tribunale del Riesame, nel confermare i sequestri eseguiti nel novembre del 2019 a carico dell'imprenditore Marco Carrai, indagato nell'inchiesta sulla Fondazione Open insieme con Matteo Renzi, Maria Elena Boschi, Luca Lotti e l'avvocato Alberto Bianchi, per la seconda volta il Tribunale avalla dunque l'impianto investigativo del PM Luca Turco e Antonino Nastasi. La Cassazione aveva infatti annullato la precedente decisione e disposto un nuovo giudizio, chiedendo di provare in modo più consistente la natura di articolazione di partito della ex Cassaforte Renziana. Cassaforte Renziana, appunto, la Fondazione Open. Nell'ordinanza vengono messi in fila gli elementi a carico di Carrai, individuati dalla Procura. Ha svolto un ruolo di primaria importanza nel reperimento dei finanziatori della Fondazione e nel collegamento tra costoro e gli esponenti politici rappresentati dalla Fondazione, si legge, e tra i soci della Vadi Ventures Management Company Sun, con sede in Lussemburgo, il cui unico asset è la società Vadi Venture SCA, con oggetto sociale la detenzione di partecipazioni societarie. La società risulta destinataria di somme di denaro provenienti, tra gli altri, da investitori italiani già finanziatori della Fondazione Open. Poi il riferimento all'intromissione nell'adempimento dell'incarico professionale affidato all'avvocato Bianchi dal gruppo Toto, avendo il ricorrente interagito su mandato di Bianchi con l'amministratore delegato di Autostrade per l'Italia. Scrivono i giudici, le operazioni di trasferimento di denaro dal gruppo Toto a Bianchi e quindi da Bianchi alla Fondazione appaiono in effetti dissimulare un trasferimento diretto di denaro dal gruppo Toto alla Fondazione, quindi invece che darglieli direttamente alla Fondazione lo faceva passare da quell'altra parte, quindi appunto come si diceva in apertura di questo commento, insomma sono giochi di scatole, come si dice, scatole cinesi, passaggi di proprietà, insomma sì, però un'azione tesa a dissimulare quello che è il reale scopo che per adesso insomma i giudici continuano a seguire questo impianto accusatorio, che è quello di vedere nella Open una articolazione diretta al finanziamento del raggruppamento renziano dentro il PD. L'inchiesta nel frattempo procede su più fronti, oltre ai reati di finanziamento illecito per tutti e cinque gli indagati e di traffico di influenze per l'avvocato Bianchi, di cui Aurora si è letto, la procura ipotizza anche il reato di corruzione. La circostanza era emersa il mese scorso, nel respingere la richiesta di Renzi e Boschi di trasferire il procedimento ad altra procura per questioni di competenza territoriale. I PM avevano comunicato l'esistenza di una nuova ipotesi di reato, precisando che non coinvolge i due ricorrenti Renzi e Boschi. Questo è l'articolo che ci ha portato appunto ancora all'attenzione, è un flash, lo dico nel senso che nelle cronache non occupa poi particolarmente spazio, è una di quelle notizie che ogni tanto legata all'iter e al procedimento in corso, che appunto ha varie diramazioni, diversi nomi e diverse inchieste, ogni tanto emergono e ci sembra interessante perché, come avete sentito, oltre al nome di Carrai, di cui già si è detto l'importanza per questo territorio, per il suo ruolo in Toscana Aeroporti, quindi nell'aeroporto non solo di Firenze ma anche in quello di Pisa, visto che dopo la fusione tra aeroporto di Pisa e aeroporto di Firenze si hanno costruito questo cosiddetto polo aeroportuale toscano, ma c'è anche il nome della Maria Elena Boschi, che non è, insomma, fa un po' parlare perché recentissimamente il Renzi, il famoso Matteo Renzi, la vorrebbe mettere al posto della De Micheli al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Quindi chissà se il ragionamento del Renzi di mettere la Boschi in un ruolo ancora più rilevante rispetto a quello che occupava non sia motivato non solo da ragioni, diciamo, di circondarsi o mettere i propri uomini nei posti chiave di comando. Ovviamente in questo momento il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture è particolarmente ambito dai renziani, perché lì può esercitare un ruolo di, in qualche modo, di ricatto e di gestione di fondi e finanziamenti diretti legati ai famosi recovery funds, di cui si va fortissimamente parlando nel dibattito nazionale più che in quello locale. Non che la De Micheli non sia una delle sue insomma una sua, come dire, favorita, però probabilmente lo è troppo poco, lo è stata troppo poco, gli sembra preferirgli la Maria Elena Boschi come se avesse delle competenze in materia e non ne ha. O forse, se questa nomina voglia in qualche modo possa rispondere anche al tentativo di smarcarla dalle inchieste, andando a diventare, come si dice in gergo, too big to fail, nel senso che siccome sei troppo grande per essere colpito o troppo importante, questo ti mette un po' a riparo e fa da parafulmine anche rispetto a inchieste e alla giustizia, come ci ha insegnato e come aveva insegnato il vecchio e caro Silvio Berlusconi, che è uscito dai riflettori del palco ma continua a costituire un modello di politica per questo paese, insomma, affogato nella corruzione e nel rapporto pericolosissimo tra imprenditoria, finanza e politica. Questa era appunto la notizia che mi sembrava comunque utile dare prima di andare a guardare, come dicevo, la questione del rientro delle scuole, che ha avuto non poco spazio nelle cronache cittadine, non poco spazio legato, credo, essenzialmente alla capacità di questa rete, insomma, di soggetti che si è andata a costituire dalla fine del lockdown dell'anno scorso. Sì, lo possiamo dire anche cronologicamente, in effetti ormai è passato un anno perché era il maggio del 2020, che è priorità alla scuola, che si è fatta promotrice per alcuni aspetti, per altri ha coordinato o facilitato gli scambi tra genitori, insegnanti, studenti medi. Nella fase della chiusura delle scuole medie inferiori, anche quella componente lì dell'universo scuola, in questo momento essenzialmente le scuole superiori, che erano fino a appunto a praticamente ieri mattina, quando uscirà la nostra trasmissione, saremo arrivati già a martedì 12 di gennaio, mentre la settimana che comincia con lunedì 11, vede le scuole rientrare al 50% in presenza e 50% in DAD. Rientrano in Toscana, ma non rientrano in tutta Italia, addirittura in alcune regioni, insomma, sappiamo che c'è il lockdown per quanto riguarda le scuole, anche nelle scuole medie inferiori e addirittura nei gradi più bassi. Questa è la situazione particolarmente incasinata e anche disomogenea a livello territoriale che c'è, ma in Toscana si rientra, ripeto, come dicevo, credo che un ruolo forte e importante lo abbia appunto giocato le mobilitazioni che ci sono state, come la Toscana e in particolar modo come l'area fiorentina. Non ci sono state molte altre città che si sono, diciamo, svegliate, mosse e date da fare, come è successo qui, dove abbiamo visto le lezioni in piazza, abbiamo visto collettivi e studenti e studentesse che si recavano e si recano tutt'oggi di fronte alle scuole per chiedere il rientro e non solo la didattica a distanza, e quindi, insomma, la cosa ha avuto anche un certo spazio mediatico, tant'è che appunto alcuni giornali, o meglio tutti i giornali, sia La Nazione che La Repubblica che il Corriere Fiorentino, riportano queste iniziative. Siamo a guardare i giornali dell'8 e del 9, e infatti i giornali di sabato 9 dicono che le superiori in classe dopodomani, numero verde per i trasporti. Questo è un articolo della Repubblica. Dice: Gianni conferma il rientro al 50% in presenza, un bel momento. Nell'area metropolitana fiorentina si potranno segnalare problemi di mobilità al telefono verde, dice il numero, ora non lo sto a leggere. Articolo che mette subito in risalto il nesso che c'è tra scuola e trasporti, che è un nesso che non è sfuggito neanche a chi si è mosso, diciamo, in maniera critica e ha protestato perché si rientrasse in presenza, argomento che però per certi aspetti è diventato anche una sorta di ricatto, credo del tutto scorretto nei confronti del mondo della scuola, perché ammesso e non concesso che si fosse tenuto aperto la scuola e le scuole di ogni ordine e grado in qualunque momento della pandemia, avrebbero anche potuto decidere che le scuole erano in condizione di riaprire, ma i trasporti no. E quindi, diciamo, in un film fantascientifico, ma per certi versi non meno fantascientifico di quello che invece è accaduto, avremmo potuto vedere le scuole aperte ma i trasporti fermi. Appunto, scenario abbastanza paradossale, e però poi dopodiché avrebbe in qualche modo messo le persone, i ragazzi, in condizioni di doversi organizzare, chi col monopattino, chi con la bicicletta, chi col motorino, chi accompagnato da genitori che forse in questo momento sono alcuni sono più a disposizione e meno oberati dal lavoro in presenza che in altri momenti della loro vita o dell'anno, e quindi chissà che sarebbe successo. E invece anche di fronte a coloro che chiedevano fortemente il ritorno in classe, a un certo punto la narrazione mainstream ha introdotto questo argomento dei trasporti, per cui si è cominciato a dire che le scuole sono sicure, o meglio le misure anticontagio in adozione nelle scuole sono tutto sommato sufficienti a evitare il peggio, ma nello stesso tempo non si può rientrare perché i trasporti non sono in sicurezza. Dall'altra parte non si è fatta abbastanza o abbastanza rapidamente per metterli in sicurezza, e quindi la questione della scarsa sicurezza sui trasporti pubblici locali è diventata poi argomento per non riaprire le scuole. Dicevo, abbastanza discutibile e iniquo come ricatto sulla scuola, perché non si è mai detto che non si poteva riaprire i negozi, le botteghe, insomma, o altre attività perché i trasporti non erano sicuri. Insomma, per quelli che vanno a lavorare si sono dovuti organizzare, o hanno affrontato il rischio contagio sui bus, o si sono organizzati con altri mezzi, per l'appunto anche la questione dei monopattini, dello sharing ha tentato di rispondere a questo aspetto. Si è preferito levare i ragazzi dalle strade, è sembrata a tutti la cosa più semplice, o meglio è sembrata la cosa più semplice semplice a chi non ha a che fare con quella fascia di età, chi non è genitore, chi non è giovane, chi non va a scuola, chi non ha visto sparire dietro gli schermi il proprio diritto all'istruzione. In molti invece si sono appunto fatti vedere, e queste sono le dichiarazioni di sabato che precedono l'ingresso a scuola. Ingresso a scuola che andremo a vedere poi tra poco con, diciamo tra virgolette, dei reportage e delle le impressioni sia dei lavoratori dei bus dell'ATAF, ma sia anche degli studenti. Questo è il tentativo che faremo come stampa rassegnata. I giornali invece di venerdì 8 riportano a commento quello che era stata la protesta del 7, quando il governo aveva promesso prima delle vacanze natalizie un rientro in presenza per il 7 di gennaio, e invece il 7 le scuole non sono rientrate, fatto salvo per le scuole professionali in concomitanza con le attività di laboratorio. Quindi praticamente il 7 è stato un tradimento delle aspettative e delle promesse fatte prima delle vacanze di Natale, per spostare ancora una volta prima all'11 di gennaio, come appunto sta accadendo in Toscana, e per altre regioni addirittura andare oltre al 18 di gennaio oppure a febbraio o chissà che altro. E quindi i giornali vanno a commentare, prendono degli articoli per tutti: centinaia di studenti fuori dalle scuole, da Firenze a Pontedera, da Prato a Massa, la protesta davanti alle superiori in tutta la Toscana. Occorreva fare di più per farci rientrare finalmente in classe in sicurezza. Questo lo hanno detto tutti. Un altro articolo dice: ma ora gli insegnanti rivendicano, fate subito i vaccini anche a noi. Si affianca anche questo aspetto della, insomma, della problematica scolastica, per cui nel momento in cui comincia la campagna vaccinale c'è anche chi dice tra i lavoratori essenziali ci sono anche quelli delle scuole, quindi considerateli come tali e accelerate, diciamo, la campagna vaccinale all'interno delle categorie che si sentono più a rischio. Lo dicono anche i sindacati confederali, che va detto, perché è la realtà, che se agli inizi della protesta in qualche modo avevano seguito un po' le vicende, le battaglie, le iniziative e le proposte di priorità alla scuola, a un certo punto se ne sono discostati. Probabilmente è stato la prima fase, è stata quella del tentativo di esercitare quella che una volta a sinistra si chiamava egemonia sui movimenti, e che invece pare più che un lavoro di egemonia politica, mi sembra si sia ridotto ad ogni fase a un tentativo di fagocitare i movimenti, cioè di prenderli e usarli a propria stampella, a proprio di utilizzare e di calare su questi dei cappelli politici, di stendere le proprie reti, di fare delle tessere, di ottenere dei consensi. Laddove questo aggancio non riesce in questa forma subalterna, allora a quel punto tanto vale lasciarli andare. E questo penso sia l'ennesima situazione in cui, perlomeno nel mondo della scuola, si dà un movimento, sindacati confederali cercano un aggancio e una subalternizzazione del movimento, il movimento non ci sta e quindi poi il rapporto si perde. E appunto i sindacati CGIL, CISL e UIL, ma anche Gilda e SNALS, il giorno 7 di gennaio sono andati solo a Roma, hanno mandato, diciamolo in tranquillità, alcuni papaveri, alcuni funzionari a Roma sotto il Ministero dell'Istruzione, per sì protestare, ma su una posizione che poi è molto 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 ambigua e scivolosa, perché è quella di chiedere il rientro in condizioni di sicurezza. È chiaro che queste condizioni di sicurezza le chiedono tutte le componenti della scuola, perché non ci sono comitati di scriteriati che credono che il coronavirus sia una barzelletta, una passeggiata, e che si possa vivere serenamente in classi pollaio che peraltro sono un problema della scuola anche senza i virus stagionali o pandemie che siano. Ma questo ragionamento sul rientro in sicurezza diventa poi una foglia di fico e una posizione comoda dalla quale criticare senza però né fare né mobilitare le basi, ammesso che ancora si possa parlare di basi sociali, di partiti e sindacati di questo genere, perché appunto poi se queste condizioni non ci sono oggi e però non ci sono domani, non ci sono domani l'altro, non ci sono tra 15 giorni, tra 6 mesi e tra un anno, e non si rientra mai. Quindi praticamente gli permette di criticare e dire che l'azione del governo è insufficiente, però poi senza mai assumersi fino in fondo la responsabilità di forzare il quadro politico e sociale che si è determinato e che attraverso la DAD va avanti e potrebbe andare avanti all'infinito. E quindi insomma a un certo punto la responsabilità di fissare un punto rispetto al quale, diciamo, consegnare i compiti, per usare un'espressione scolastica, credo che sia corretto darlo. E appunto il 7 di gennaio è stato anche per questo aspetto un qualche modo uno spartiacque tra chi come priorità alla scuola e anche la Confederazione Cobas hanno detto che si doveva rientrare, che quindi doveva essere per il governo un banco di prova e il giorno dell'esame, e chi invece continua comodamente a dire sì, è vero, così non va bene, però non ci sono le condizioni, però non ci sono le condizioni. E in questa maniera infatti si va avanti dalla primavera, dalla fine della primavera e dall'estate di anno scorso, perché quello che sarebbe accaduto lungo questo autunno-inverno lo sapevamo già in estate. E quindi chi si vanta di andare ai tavoli delle trattative, firmare i contratti e avere un'interlocuzione col governo in virtù del numero dei propri aderenti e delle proprie tessere, aveva il dovere eventualmente di cominciare a fare di più quando era il momento, non arrivare a dicembre e poi a gennaio a dire non ci sono ancora le condizioni. E allora, signori dei sindacati confederali maggioritari con tante tessere e tanti numeri, quando è che ci saranno queste condizioni? Se non ci saranno neanche il 18 di gennaio o il 1 di febbraio o il 2 di marzo o il 5 di maggio, che si fa? Si continua a dire non va bene, ma... E questa insomma è l'ennesima conferma e dimostrazione. Mi sembrava che anche questo, diciamo, le differenze, in qualche modo quello che è emerso nel dibattito tra sindacalismo di base e sindacalismo confederale, che è tutt'altra cosa e tutt'altra pagina, e che andasse sottolineato e detto, anche per evitare pericolose ambiguità e scivoloni, dove poi spesso succede che si dice i sindacati non sono tutti uguali, i sindacati sono tante cose diverse, con posizioni, posizionamenti e appunto ruoli differenti nella nostra società. Se i sindacati confederali si sono configurati ormai da molti decenni come una stampella del sistema piuttosto che un cuneo per smontarlo o per alterare a vantaggio delle classi subalterne i rapporti di forza e la distribuzione della ricchezza e del potere, altri sindacati non sono questo, e credo appunto vada sempre detta la verità. E abbiamo fatto una lunga tirata, e facciamo ora una pausa musicale e poi riprendiamo, come ho detto, con i lavoratori dell'ATAF, con l'università e il polo scientifico e con gli studenti medi.
DJ Faro con il cazzo, lo stile più massiccio, è Jay che massito con il rap a braccio, è ferro, è il top del lessico, è l'hip hop più classico, tipo fanculo ad ogni sbirro, calmo come quando squaglio e rollo, è ghiaccio, uno sta nel ritmo fino al collo, due per la grana, tre per le b-boy stance, perché è una questione d'attitudine, il nome sul muro è duro su un vagone, lo sfoggio del trick più gaggio dentro la competizione, sul flash del clash del sound, ti ci giochi la reputazione come nei playground, altro che down, questa è la totale, rock da ogni botta un quintale, livello che sale insieme alla temperatura, ed è il sangue che si mischia in un'unica cultura. Non è del momento con il rap, suona più forte delle bombe, le bombe sul classico originale boom bap, nasce da niente, si espande, espande. Non è del momento con il rap, suona più forte delle bombe, le bombe sul classico originale boom bap, nasce da niente e si espande. Niente di più facile, il rap bomba. Io nella mia giungla vivo e scrivo fino a notte fonda. Se c'è la musica son l'ombra, se c'è da devastare sono io la grande onda che si forma in questa selva di fagiani. Sono il cacciatore, la mia penna spara tra le mani, mentre la mia testa non spera nel domani e crea piani. Il rap noi, portatori sani dove tutto è deleterio. Come Jaime sono serio e come me so sempre vero. Gioco da ragazzi tra i palazzi come TRV. Get up, andare su, la città è nostra. Perché il rispetto costa, per questo mo date una mossa. O date la scossa, io pio la rincorsa. Il muro l'ho scavato anche da solo stavolta. Ho level comunque con il rap, suona più forte delle bombe. Le bombe, sul classico originale boom bap. Nasce da niente e si espande. Si espande. Ho level comunque con il rap, suona più forte delle bombe. Le bombe, sul classico originale boom bap. Nasce da niente e si espande. Per fomento con il rap, colle del fomento suona più forte delle bombe. Classico originale, classico originale, colle del fomento con il rap suona più forte delle bombe. Il rap parla dove tutti stanno muti, colle del fomento zio balla coi lupi. Dammi due minuti, c'è la selva del lessico, elettrico, eclettico. Viaggiare stando fermi è il massimo, è vita. E soltanto una gita e la sfiga ti fotte la notte che arriva. Voi dite, il colle non scherza e se scherza so uova e la mette. Il rap che non smette. Se faccio stanche giù Nike bianche, umore nero sul fronte del palco e ground sotto a zero. Su con un pensiero più forte delle bombe, con molte più parole che tombe al cimitero. Sparo pallottole da stalaringe, un massiccio spinge dall'era delle Jordan 5. Una testa in guerra e due dita per la pace sul classico suono originale che ti piace. Colle del fomento con il rap suona più forte delle bombe. Le bombe sul classico originale boom bap. Nasce da niente e si espande. Si espande. Colle del fomento con il rap suona più forte delle bombe. Le bombe sul classico originale boom bap. Nasce da niente e si espande.
Eccoci, allora rientriamo in voce. Ecco a voi sempre la stampa rassegnata di Radio Wombat e andiamo ora verso Sesto Fiorentino, il confine con Firenze. Si parla con gli studenti e le studentesse del polo universitario, polo scientifico di Sesto, nello specifico il collettivo di scienze, hanno risposto a una lunga e per certi aspetti anche sensazionalistica intervista che il Corriere Fiorentino ha pubblicato nei giorni che seguivano, i giorni di Natale, era, mi pare fosse il 27 dicembre nello specifico, con il sindaco Nardella e con il rettore. Si parlava da parte di questi soggetti, quindi insomma rappresentanti di un certo calibro delle istituzioni locali e degli enti, di città della conoscenza, di rilancio dell'università. Sembrava per alcuni aspetti anche una sorta di mea culpa e di pentimento rispetto a quelle che sono state le decisioni, gli indirizzi programmatici che ci sono stati in questi anni e la volontà di investire di più in ricerca. La cosa non ci stupisce perché abbiamo sentito moltissime volte in questi mesi di pandemia discorsi di questo genere, ragionamenti che tendevano a dare maggiore importanza alla ricerca, all'università, alla conoscenza, ai lavoratori di questi settori. La cosa, appunto, come si diceva introducendo il loro ragionamento e i loro argomenti, ha fatto parlare, ha fatto dibattere anche dentro l'università gli studenti e le studentesse, che poi hanno preso insomma carta e penna oppure tastiere e monitor per in qualche modo rispondere a queste dichiarazioni che cozzano e continuano a fare a pugni con la realtà che è fatta di scelte amministrative che vanno, continuano ad andare in altra direzione. Le tasse universitarie, le scelte urbanistiche del Comune di Firenze in materia di nuovo aeroporto che cozzano con lo sviluppo del CNR e del polo, ma insomma senza parlare più di così perché ho già parlato abbastanza, vorrei lasciare agli studenti e alle studentesse lo spazio per appunto approfittare dei microfoni di Radio Wombat per diffondere insomma quello che è stato il loro punto di vista fin qui sulle vicende universitarie, ovviamente dentro la cornice di questo momento particolarmente difficile degli studenti e delle studentesse, perché ancora si è impedita la didattica in presenza e le difficoltà all'orizzonte sono particolarmente
particolarmente gravi e forti su tutta la formazione, dalle scuole superiori fino all'università.
Ciao, sono Giuseppe del collettivo di Scienze. Noi avevamo dato il valore che il Covid ha messo in luce con tutta la sua forza. Guardiamo avanti, pensiamo anche al CNR, a Sesto. Il polo scientifico può essere il cuore pulsante di un sistema di formazione, ricerca e lavoro. Nardella ha risposto così al Corriere Fiorentino quando è stato incalzato riguardo al futuro dell'università fiorentina. Quindi è servito il Covid a mettere in luce l'importanza della ricerca che viene fatta a Firenze, in particolare l'importanza della ricerca che viene fatta a Sesto. Lo stesso Covid però appunto non ha messo in luce magari l'inadeguatezza dell'aeroporto e dell'ampliamento della pista di Peretola, perché solo pochi giorni fa è stata approvata in Consiglio Comunale una mozione che approva in maniera acritica, sostiene in maniera del tutto acritica la necessità di puntare dritto sulla realizzazione del nuovo scalo di Peretola. E noi ci chiediamo quale sia appunto la visione d'insieme, se accanto ad un polo che dovrebbe crescere, svilupparsi e nel quale appunto dovrebbero arrivare un nuovo dipartimento, un nuovo liceo, dovrebbe poi farci scalo la tranvia, accanto a questo polo viene realizzata una pista con scalo di aerei internazionali. Lascio la domanda aperta, ma penso che la risposta sia abbastanza evidente. Noi speriamo appunto che questa dichiarazione, che sembra molto di circostanza, sia in realtà una dichiarazione di intenti buona e che metta finalmente la parola fine all'aeroporto.
L'edilizia al polo scientifico. È sempre più difficile capire qual è il destino di quest'area di studio e di ricerca dell'università in cui si è tanto investito in passato per costruirla. Questo perché il progetto della nuova pista dell'aeroporto è in completo conflitto con quello che è lo sviluppo di quest'area che ospita appunto delle strutture di ricerca anche di rilievo nazionale in quanto a eccellenze e appunto in quest'area andrebbe costruito nel prossimo periodo il nuovo immobile del Dipartimento di Agraria, da anni voluto e di grossa necessità. Ci sono anche molti altri progetti che sono andati però a morire nel tempo, in quanto appunto lo sviluppo del polo scientifico è diciamo entrato in un limbo da quando si sta parlando della pista dell'aeroporto, perché non si sa se si potranno fare questi edifici oppure se rientreranno in quella zona intorno alle piste dell'aeroporto in cui per motivi di sicurezza non si può costruire altro. Nell'immediato futuro è stata annunciata la costruzione di una tensostruttura temporanea dal costo di oltre 1 milione di euro per ovviare appunto alla carenza di aule e di spazi studio della Scuola di Scienze della Salute Umana e di Agraria. Questo però in un momento in cui, anche nell'ultimo periodo, alcuni edifici dell'università hanno bisogno di interventi di riqualificazione o di messa a norma, addirittura alcuni sono stati dichiarati inagibili, spesso lasciando improvvisamente docenti e personale senza uffici e senza laboratori di ricerca, compromettendo appunto anche lo studio degli studenti perché sono venuti a mancare delle aule. Quindi ci stavamo chiedendo appunto perché si è deciso di investire su una tensostruttura che è pensata per essere temporanea, al posto di investire appunto in riqualificazione di edifici universitari preesistenti. Appunto perché la tensostruttura era stata inizialmente pensata per costruire delle aule capienti in sicurezza per questo primo semestre in emergenza sanitaria, però le cose si sono prolungate molto e questa tensostruttura sarebbe pronta per il prossimo anno accademico, quando ci auguriamo che l'emergenza sanitaria sarà terminata. Quindi appunto, perché non investire queste risorse nella riqualificazione di edifici anche storici dell'università?
Le parole del sindaco sono state precedute di qualche giorno da quelle del rettore, che in occasione di un'intervista rilasciata a Repubblica ha parlato dell'approvazione del bilancio previsionale 2021. E appunto ha parlato di l'approvazione di questo bilancio con toni abbastanza entusiastici, parlando di una ritrovato equilibrio economico per l'Ateneo, di una rinnovata stabilità, quando in realtà per noi carte alla mano la situazione è sembrata ben diversa, di fatto purtroppo non troppo dissimile da quella degli ultimi anni, quindi una situazione che in realtà parla con forti elementi, ecco, che ha forti elementi di incertezza ed è caratterizzata appunto da una forte instabilità. È risultato poi anche poco digeribile il riferimento a non aver innalzato le tasse universitarie, proprio perché in realtà l'anno scorso, proprio di questi tempi, eravamo a discutere all'interno di commissioni non solo proprio di innalzamento delle tasse universitarie per volere stesso appunto della dirigenza dell'Ateneo, che stava tirando molto dritto su questo aspetto, anche manifestandosi molto sorda rispetto ad un netto no che stava arrivando, devo dire, da parte di tutte le rappresentanze studentesche in quell'occasione. E, di fatto poi l'aumento non c'è stato sulle tasse, ma solo perché è sopraggiunta la pandemia, che ha bene o male fermato questo processo, proprio nel momento in cui, tra l'altro, stava appunto il dibattito stava entrando nel vivo, perché si era appena conclusa da pochi giorni il 5 marzo si era conclusa da pochi giorni la commissione che aveva valutato la possibilità di aumentare le tasse, e di lì a poco, l'11 marzo, ci sarebbe stata un'assemblea generale degli studenti che avrebbero deciso come portare avanti la mobilitazione. Quindi, diciamo, la pandemia si è proprio messa esattamente nel mezzo della questione, e chiudendola chiaramente, perché a quel punto era ovvio che non si potesse più parlare di un aumento delle tasse. E diciamo che quindi, in generale, ecco, la situazione così rosea descritta dal rettore non è assolutamente la situazione che vivono studentesse e studenti in questo periodo, che sono stati letteralmente abbandonati da tutti, non solo dall'Atenea chiaramente, ma a tutti i livelli, dal Ministero, Regione. E quindi, ecco, questo stride molto appunto con questa rappresentazione che ne è stata fatta in quella sede lì.
Bene, benissimo, grazie Matteo, grazie a tutti voi studenti e studentesse del Polo Scientifico di Sesto Fiorentino. Come sempre ci diciamo, teniamoci le porte aperte, perché di situazioni e di questioni ce ne sono tante e ci torniamo ciclicamente più che volentieri. Un abbraccio caloroso, a presto quindi e alla prossima. E allora, come avevamo promesso, rimaniamo sulla scuola, sentiamo adesso gli studenti medi al rientro da scuola, grande l'emozione, la trepidazione, quasi un nuovo inizio scolastico dopo questa pausa di DAD al 100%. Siamo ai nostri microfoni con Maria del collettivo Cosmos del Castelnuovo e anche ovviamente della rete dei collettivi. Quali sono le luci, quali sono le ombre di questo nuovo rientro a scuola? Lo vogliamo sentire da lei, da loro, in libertà, senza avere la pretesa che sia un, come dire, il quadro o il punto della situazione, ma insieme alle impressioni personali, anche quella che è un po' la situazione collettiva. Quali sono le questioni ancora aperte? I trasporti, la sicurezza e le sue misure dentro la scuola, la paura che il rientro potesse diventare un inferno di verifiche e che speriamo non si avveri. Anche su questo gli insegnanti di Priorità alla Scuola hanno scritto una lunga lettera, un appello affinché si desse appunto priorità al recupero delle materie e alla socialità tra studenti e la comunità scolastica stessa. Vediamo un po' come sta andando. Maria, a te la parola per raccontarci questo nuovo rientro.
Dunque, come dicevi giustamente, oggi noi studenti medi, quindi delle superiori, siamo tornati per la prima volta da diverso tempo nelle aule. Innanzitutto vorrei sottolineare che soltanto il 50% di noi è potuto tornare, mentre l'altro 50% si trova ancora in didattica a distanza. La strutturazione dei turni è stata gestita in modo diverso da scuola a scuola. Noi per esempio al Castelnuovo abbiamo una modalità 3 più 3, quindi alcuni vanno dal lunedì al mercoledì e gli altri dal giovedì al venerdì. Questo già dimostra, secondo noi, una criticità, perché la prima problematica legata alla riapertura delle scuole, questa volta ma anche le precedenti, è che nessuno, c'è sempre questa grande incognita, che nessuno sa quanto durerà questa riapertura e quando ci ritroveremo in DAD. tanto che da noi, dalla nostra scuola, ma in generale a Firenze, c'è la convinzione diffusa che questo periodo di presenza potrebbe durare forse solo una settimana o comunque un tempo brevissimo. Quindi noi, per adesso, noi al Castelnuovo ci troviamo a fare 3 giorni in DAD e 3 giorni in presenza alternati. Altre scuole invece fanno una settimana e una settimana. E dunque, come dicevi, come avevi un po' accennato, abbiamo riscontrato già oggi alcune criticità che sottolineerei, che sia noi della rete dei collettivi, sia anche attraverso il comitato priorità alla scuola, avevamo già fatto presenti durante i nostri presidi di dicembre, e noi collettivo Cosmos del Castelnuovo avevamo anche presentato una lettera alla presidenza, al collegio docenti, in cui elencavamo quelle che secondo noi sarebbero state le problematiche di un rientro a gennaio e proponevamo alcune soluzioni. Ora che siamo rientrati, effettivamente queste criticità si sono un po' riscontrate tutte, a partire dal problema del sovraccarico, perché purtroppo la maggior parte dei professori, a volte incoraggiati anche dalle presidenze, siccome temono che la riapertura appunto duri poco, utilizzano questo tempo per la stragrande maggioranza per dare valutazioni. Questo secondo noi è profondamente sbagliato, in parte perché ovviamente sovraccarica lo studente, quindi non stimola, diciamo, a studiare particolarmente, ma un po' ti opprime anche come quantità di lavoro, ma anche e soprattutto per un motivo per noi di principio, cioè che secondo noi la scuola non dovrebbe essere concepita come non dovrebbe essere incentrata, diciamo, sulla valutazione, soprattutto in un anno del genere, cioè il voto non può essere il cardine di quest'anno scolastico. Secondo noi invece questo periodo, per quanto potrà essere magari breve, dovrebbe essere incentrato in primis sul recupero di tutti quei mesi che noi abbiamo dovuto svolgere a distanza, che ormai sono circa 6 mesi, quindi un periodo molto lungo, e direi che ormai è evidente che questo periodo svolto in DAD non sia equiparabile alla didattica in presenza, sicuramente a livello di valutazioni, ma anche a livello di apprendimento. Quindi vorremmo sottolineare come, almeno al Castelnuovo, ma in realtà anche in altri istituti fiorentini, la priorità sia stata valutare rispetto che recuperare tutti quegli argomenti che secondo noi sono importanti. Sono stati svolti a distanza e secondo noi non sono stati svolti, ma sono stati svolti in maniera parziale e non verranno recuperati. Questo a noi ci ha lasciati un po' perplessi, diciamo. Inoltre, come appunto accennavi anche giustamente nell'introduzione, abbiamo avuto un po' di solite dinamiche della sicurezza, problematiche di sicurezza, che magari all'inizio ci sembravano più accettabili perché era comunque un'emergenza nuova, una situazione inaspettata e tutto quanto, ma dopo tutti questi mesi magari ci aspetteremo anche che venissero risolte. Sono problematiche un po' relative agli spazi, sicuramente relative ai trasporti, ma anche agli spazi all'interno delle scuole, perché alcune scuole, per esempio il Castelnuovo, aveva trovato una sede, un'ulteriore sede all'Istituto dei Ciechi, dove far svolgere le lezioni a parte degli studenti. Ora questa sede non serve più perché appunto soltanto il 50% va in presenza, e però anche i nostri spazi, le nostre classi in cui noi ora facciamo lezione, non sono organizzate, diciamo, nel migliore dei modi. Infatti ad esempio, nella mia classe noi siamo 19 e abbiamo 26 banchi, tutti parzialmente distanziati, a meno di un metro l'uno dall'altro, e insomma ci sembra un po' un'organizzazione veramente fatta male, potrebbe essere fatta meglio, anche potrebbero essere sfruttati meglio gli spazi che ci sono. In più riteniamo che sarebbe necessario trovare ulteriori spazi per permettere appunto a tutti gli studenti, non solo al 50%, di studiare e di studiare in sicurezza. Queste sono, diciamo, le principali tematiche che noi abbiamo rilevato rispetto al rientro, poi ce ne sono tante altre. Continueremo a fare alcuni presidi, soprattutto con priorità alla scuola, quindi con genitori, con insegnanti, per richiedere un'apertura che sia duratura, che non sia appunto una settimana, 2 settimane, ma che sia dei mesi fino a che non finiremo l'anno, per avere le idee chiare sulle cose che succedono, per non scoprire sempre il giorno prima cosa succederà quella settimana, e per avere una sicurezza che sia reale nelle aule, nei trasporti e in generale nel nostro studio.
Bene Maria, grazie, andiamo avanti, vorrei domandarti questo perché mi sembra un tema importante e rilevante. Abbiamo visto con la vostra attivazione un rovesciamento di antichi e vecchissimi luoghi comuni, cioè quelli per cui gli studenti non hanno mai voglia di fare niente e quindi sgabellano e fanno spallucce alle verifiche, che sono il momento in cui si chiede conto di un impegno che per definizione i giovani vogliono eludere ed evadere. Invece li avete rovesciati questi stereotipi proprio con il vostro impegno ben superiore a quello degli adulti, insegnanti e anche genitori, e vi chiedo con questo, vi sembra che questo dà una maggiore forza e vi rende più, come dire, più forti nell'essere ascoltati rispetto alle vostre richieste in questo momento? E insieme a questo, l'altra grande questione, avevamo scommesso che la lotta si sarebbe voluta, potuta e dovuta fare in presenza e che il ritorno dei corpi in presenza avrebbe favorito anche l'organizzazione delle future battaglie. Vi sembra, ti sembra, te, con questo, che questa scommessa la possiamo portare a casa e vincerla o no?
Allora, per quanto riguarda la questione di avere maggiore forza e magari anche maggiore influenza nelle decisioni, risponderei di sì, che ce l'abbiamo sicuramente rispetto agli altri anni. In parte, cioè, io questo lo giustificherei col fatto che c'è più partecipazione studentesca, perché sono problematiche che ci toccano veramente tutti, poi ovviamente ognuno dà risposte diverse anche in base ai suoi principi, perché noi certamente lavoriamo per il rientro, ma non solo per quello, quindi ovviamente ci sono poi posizioni diverse tra la componente studentesca e quindi anche reazioni diverse, però rispetto magari a proteste che abbiamo fatto gli anni scorsi per questioni secondo me comunque molto importanti, però magari meno, che toccavano meno la maggioranza degli studenti in quel momento, o almeno li toccavano in modo più indiretto, questa situazione è talmente, diciamo, pesante su tutti, non soltanto per la scuola ma proprio per la situazione della pandemia in generale, che c'è stata una partecipazione più ampia e quindi cioè io credo che sia principalmente questo il motivo per cui siamo riusciti magari ad avere anche dei risultati un po' maggiori anche da parte delle presidenze. Sicuramente la nostra appunto si è sempre molto opposta a quasi tutto quello che abbiamo fatto, a volte magari ci ha supportati a livello teorico, però poi quando siamo arrivati al pratico sono sempre stati abbastanza negativi nei nostri confronti. Però sicuramente rispetto ad altre volte in cui siamo stati proprio ignorati, non hanno potuto farlo questa volta, perché appunto essendo problematiche che veramente ci toccano tutti, ci fanno stare tutti male in un modo o in un altro, chi più chi meno, chi ha più mezzi, chi ce n'ha meno, però veramente ci colpiscono stavolta tutti, abbiamo una partecipazione maggiore e quindi una forza maggiore nell'influenzare poi le decisioni. Questo per quanto riguarda le scuole, quindi la presidenza, cioè le presidenze, in generale i collegi dei docenti e così. Per quanto riguarda la politica, anche lì non saprei rispondere con certezza, perché non so quanto sia, però cioè io credo personalmente, anche per questo appunto partecipo in modo attivo a queste iniziative, io credo che un peso ce l'abbiano avuto anche tutti i presidi che abbiamo fatto, anche per chi ha deciso a livello regionale di farci rientrare, perché noi in Toscana, a Firenze, ma non solo a Firenze, ci siamo mossi tanto e quindi evidentemente è stato notato che c'era questa necessità, questa esigenza da parte di una fetta rilevante di popolazione scolastica, e quindi siamo stati ascoltati. Questo lo direi per quanto riguarda appunto l'avere una maggiore forza. Dall'altra parte è anche vero che, come dicevo prima, appunto noi non è che chiediamo soltanto un rientro, cioè non ci basta minimamente un rientro. Prima di tutto chiediamo un rientro che duri, come dicevo prima, quindi non è detto che cioè non so quanto siamo stati ascoltati, questo si vedrà nelle prossime settimane e se durerà, se non durerà. Noi vogliamo un rientro al 100%, un rientro sicuro, tutte queste cose non sono state risolte, quindi non so se questa risposta che è stata data di rientro comunque in Toscana sia effettivamente, cioè sicuramente non è a livello delle nostre aspettative, secondo me andrà a peggiorare nelle prossime settimane, secondo me si rientrerà in DAD. Però in ogni caso questo, per quanto riguarda quello che chiedevi, è un po' quello che penso io, che pensiamo noi come anche analisi collettiva. E l'ultima cosa, per quanto riguarda quello che dicevi invece all'inizio, è vero che c'è questo luogo comune molto forte degli studenti che in ogni modo vogliono cercare di evitarsi la fatica, l'accollo delle valutazioni, dei compiti, delle verifiche, ed è una cosa che in questo momento si sta sentendo tanto anche da parte di tanti professori che ci dicono ma voi in DAD non avete fatto niente perché state sfaticati fondamentalmente, quindi ora vi mettete a studiare e state pure zitti perché avete già avuto 3 mesi di vacanza. Questo noi ci teniamo a sottolinearlo, che non è assolutamente vero, che il motivo per cui in DAD abbiamo appreso meno non è legato al fatto che siamo tutti sfaticati, siamo tutti scansafatiche, ma è legato al fatto che uno, la DAD si segue meno, proprio, cioè è più difficile rimanere concentrati, questo è un problema per tutti. Due, è un problema di mezzi, è un problema che abbiamo dai 14, 18, 19 anni e siamo chiusi in casa da mesi, e questo anche provoca, diciamo, anche delle conseguenze psicologiche abbastanza forti che si ripercuotono poi sullo studio. Quindi noi ci teniamo a sottolineare, come, sia come realtà organizzate ma anche proprio come studenti e studentesse, che non ha senso continuare con questa retorica del gli studenti sfaticati non vogliono fare nulla, perché non è assolutamente vero, e ne è per esempio la dimostrazione quello che dicevi giustamente all'inizio, che siamo stati noi i primi a schierarci per rientrare, perché noi vogliamo un rientro diverso, un rientro che serva a farci imparare, perché noi ci teniamo davvero alla cultura, al sapere e anche all'acquisizione di competenze, solo che crediamo che questa corsa ai voti non sia una soluzione per nessuno, che non ci aiuti appunto a migliorarci e a farci crescere, questo crediamo noi. Quindi sì, siamo più forti, speriamo di poter ottenere molto di più di quello che è stato ottenuto finora, e continueremo in queste settimane, ora ci stiamo un po' organizzando, continueremo a lottare per trovare un modo per ottenere ancora di più. Grazie per questa occasione e buona serata.
Bene Maria, grazie a te per questa occasione che ci hai dato, è stata una bella chiacchierata e ci siamo detti tante cose. Risentiamoci nel futuro per questo ed altri argomenti e rivediamoci nelle stesse piazze, speriamo, per affermare questo rientro in sicurezza che sia anche duraturo e che non ci tolgano di nuovo la scuola per metterci in DAD, come si purtroppo teme in molti e molte. A presto, grazie ancora.
E allora proseguiamo questo nostro racconto del ritorno a scuola in presenza al 50%, con una voce a completare il quadro, che è quella dei lavoratori e delle lavoratrici dell'ATAF. Alessandro, con te per fare un commento su come è andata questa giornata, se diciamo le previsioni, o meglio forse sarebbe dire le promesse di Gianni e di Nardella sul potenziamento dei bus e sulla sicurezza e sull'impegno che ci hanno messo si sono in qualche modo dimostrate vere, o se era solo fuffa e propaganda, o comunque insomma qual è il punto di vista più in generale dei lavoratori dell'ATAF su quello che sta succedendo rispetto a questa fase della pandemia, in cui ci si aspetta in qualche modo delle svolte anche rispetto al trasporto pubblico locale.
Sì, ciao a tutti e a tutte. Allora, intanto cominciamo a come è andata oggi. Ma oggi è andata bene, anche perché era una giornata di sole e sinceramente la prima giornata della riapertura, tutti in grande spolvero, da Gianni a Nardella, a tutte le fermate, tutte le televisioni, quindi dovevano per forza circolare e andare bene per il servizio, per forza. Io credo che la prova di fuoco l'avremo più avanti, quando ci sarà le giornate in cui magari ci sarà la pioggia o qualcosa del genere. Su questo, per quanto riguarda come è organizzato il servizio è organizzato che ci sono delle vetture diciamo aggiuntive nei vari punti vicino alle scuole, e sono pronte a intervenire in caso di bisogno o con una chiamata da parte della centrale operativa, poi no. Però a tutt'oggi quello che devo dire è che tutto questo è molto improvvisato, nel senso che anche i famosi tutor che dovrebbero essere alle fermate insieme al personale di ATAF non sono stati minimamente istruiti su come fare e quello che devono fare. Anche gli autisti sono presentati stamattina, hanno trovato un ordine di servizio, però era tutto improvvisato, a capire come funzionava e dovevano essere chiamati oppure no, logicamente chiamati sul proprio cellulare, perché non è che l'azienda ha messo a disposizione un cellulare o un qualcosa in dotazione aziendale. Quindi per il momento è molto dato praticamente sulla buona funzionamento di chi è abituato ad essere mai sulla strada, come gli autisti, e riescono a capire bene o male quando c'è bisogno oppure no. Ecco, questo è un po' l'improvvisazione. Però rispetto a oggi non ci sono state criticità particolari, ecco, su questa cosa, anche perché, ti ripeto, le scuole sono ancora al 50% e per fortuna sono riaperte, e questo sia stata una battaglia grossa da parte di tutte le organizzazioni, da parte di priorità alla scuola, eccetera, e hanno lottato perché questo sia la scuola sia rinunciata in presenza almeno per il 50% degli alunni. Vediamo nei prossimi giorni, ti ripeto, oggi è stato soltanto una vetrina, ecco, io la definirei una vetrina molto improvvisata, è andata bene anche, ti ho detto, per la professionalità che ha dimostrato i lavoratori di ATAF, insomma, che essendo abituati a stare in mezzo alla strada di continuo sanno come muoversi, ecco. Vediamo un po' nei prossimi giorni.
Bene Alessandro, grazie per il tuo flash, come si sente dai rumori di fondo, ovviamente sulla strada, sempre on the road, e anche con te ci teniamo la porta aperta per ulteriori aggiornamenti, perché se oggi era un po' il giorno della vetrina e dello show mediatico, la prossima settimana non sarà così, vediamo quello che succederà. A presto. Diciamo con questo che per la stampa rassegnata di Radio Wombat questa settimana è tutto, tantissime le cose dette, un'ora piena di puntata, andiamo al volo a chiudere. Un saluto a tutti e a tutte voi, ciao!